Buonasera, questa sera continuiamo i nostri incontri e abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi un ospite già conosciuto, un illustre teologo e un caro amico. Illustre teologo è perché un signor Molaro, io lo chiamo ancora Don Carlo, ha insegnato teologia dogmatica alla Pontificia Università Urbaniana de Propaganda Fide sul Gianicolo, fondata da Urbano VIII Barberini, per preparare, nell'ottica della diffusione della fede, di quella che noi oggi chiamiamo con un termine più moderno, evangelizzazione, il messaggio cristiano. Monsignor Molari ha formato nella teologia, soprattutto nella dogmatica, le future classi dirigenti provenienti dalle terre di missione, se non vado errato, grosso modo. Per cui coloro che poi hanno studiato in teologia urbaniana, sono rientrati nei loro paesi, spesso paesi di missione, diciamo l'Asia, l'Africa o Sud America, e spesso sono diventati a loro volta insegnanti dei sacerdoti delle diocesi delle terre di missione.
Ma quindi è diventato vescovo e cardinale.
Ed è stato maestro di teologi che poi sono diventati appunto vescovi e cardinali. Quindi lui ha questa soddisfazione di avere formato la classe dirigente dei paesi di missione cristiana cattolica nel mondo, alcuni dei quali poi, dopo essere stati docenti, non sono rimasti, così dire, monsignori, ma sono diventati arcivescovi, vescovi o cardinali. Ma un teologo del calibro di Don Carlo Molari non aveva avuto bisogno della porpora cardinalizia. Quindi, e noi abbiamo...
Ma anche nelle missioni non sono tanti i professori che sono diventati vescovi, sono due linee diverse.
Ecco, comunque, stasera ci parlerà dell'editto di Milano, ma nella prospettiva, io gli ho chiesto di parlarci della prospettiva teologica, della caduta teologica, della valenza teologica, esatto, dell'editto di Milano. L'editto di Milano ha provato nel giugno del 313 con un rescritto, cioè con una risposta di Costantino a Licinio, che dopo aver sposato la sorella di Costantino, Costanza, nel febbraio del 313 a Milano, ritornò in Oriente e, capitandogli un caso da risolvere, scrisse e chiese parere a Costantino, che risiedeva a Milano, e Costantino gli risponde: ma come? Non ti ricordi che noi abbiamo convenuto in febbraio questo, questo e questo, per cui noi, Costantino, Licinio, Augusti, convenuti a Milano, in occasione delle nozze di Licinio e di Costanza, eccetera, eccetera. Questa risposta è quella che va sotto il nome di Editto di Milano, che non è propriamente un editto, ma è una risposta che assume valore di decreto e, con termine tecnico, si definisce rescritto imperiale. Allora, è diviso in due parti. La prima parte dà, per così dire, la libertà anche al cristianesimo quale altre religioni, per cui la equipara alle religioni lecite professate all'interno e riconosciute dall'impero. Nella seconda parte, è più pertinente ai cristiani, dà dei diritti, restituisce dei beni sequestrati, incamerati precedentemente, nel periodo ancora delle persecuzioni. Ecco, su questa struttura Monsignor Molari ci parlerà della sua valenza teologica, cioè del valore dottrinale, religioso, specificamente cristiano, all'interno della Chiesa. La parola a Monsignor Molari.
Forse devo stare in piedi.
Devi stare abbastanza vicino.
Ah, sì. Di tutti. Ah, allora,
ma stai pure su.
Non posso stare in piedi.
Ma hai difficoltà?
Ma temo. Sì, perché se no non vedono, devono
andare. Ah, ecco.
Cioè, bene vedersi, no? Quindi,
ecco, provi a vedere se riesci a tenere.
A usare quello?
È meglio.
E questo non entra in conflitto.
Perché dobbiamo anche.
Senti, mi tolgo, permettete che mi tolgo anche la.
Sì.
Io mi sento in prigione, quindi. Sì, allora le ricadute teologiche, le incidenze, ecco, parlerò appunto, ecco, delle incidenze teologiche anche in vista di un nostro impegno perché non è una semplice rievocazione storica, cioè io credo quella che voi, è anche per prendere le lezioni noi, dato che c'è una formula che è entrata dopo il concilio, è entrata in uso e si parla della fine dell'era costantiniana, no? E cosa significa questo? Ci chiederemo, sì, cioè, perché vuol dire che noi, se realmente finisce questa era costantiniana, noi dobbiamo assumere un particolare atteggiamento come cristiani, almeno per quelli che sono cristiani, io ormai che li conosco, non so se tutti, in ogni caso, dobbiamo prendere la lezione, perché ha avuto delle conseguenze notevoli, non che Costantino prevedesse già queste conseguenze, ma di fatto sono avvenute, quindi soprattutto per l'arricchimento del clero, perché è stato molto generoso Costantino, e per cui ci è venuto una... ne parleremo appunto di queste conseguenze ecclesiologiche, soprattutto anche la distinzione radicalizzata tra clero e chiesa di popolo e chiesa gerarchica, che ha acquistato allora una valenza notevole. Quindi in questo senso c'è anche una finalità operativa da parte nostra in ordine alla conversione, cioè accogliere veramente il messaggio che viene. Però per capire bene, io credo, io adesso non so esattamente cosa Pesce l'altra volta ha fatto come introduzione.
Mauro Pesce ci ha contestualizzato,
sì,
con altri documenti dell'impero, la preparazione, per così dire, no? Il Sitzim Leben dell'editto, sì, di Milano.
Sì, anche dal punto di vista religioso.
Sì, ma soprattutto storico e documentario.
Vabbè, allora vi aggiungo qualcosa dal punto di vista religioso, perché è necessario anche ricordare come i cristiani vivevano all'interno dell'impero e come consideravano l'autorità imperiale, perché questo sembra una contraddizione, ma di per sé i cristiani consideravano l'imperatore, anche Nerone, anche gli altri, come strumenti di Dio. Quindi avevano una particolare visione delle strutture dell'impero, anzi consideravano, poi gli storici hanno, come Eusebio ha considerato provvidenziale, che Gesù sia nato nel periodo della pace di Augustea, quindi della realizzazione, e sotto i Romani, che avevano reso molto facile le comunicazioni attraverso le strade, i ponti, gli ingegneri, in fondo la forza dell'impero romano, per cui ho durato 5 secoli almeno, quindi stavo proprio, sì, nell'esercito, anche se poi ci furono alcune sconfitte clamorose, come quella di Varo, appunto, in ogni caso non prendiamoci adesso, ma l'esercito, ma soprattutto le strade per la comunicazione e il diritto. Queste sono state le forze fondamentali dell'impero romano, per cui i cristiani avevano una particolare visione, proprio per chiarirlo. Tanti, vi leggo un brano da Lettere ai Romani che non si legge nella liturgia, per cui ovviamente non è noto, almeno a tutto il popolo. Dice così Paolo, Lettere ai Romani, quindi scrive ai Romani. Non era ancora stato lui a Roma, però allora dice: ciascuno sia sottomesso, capitolo 13 delle Lettere ai Romani, versetti 1 e 6, ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite, perché non c'è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Questo lo scrive verso la fine degli anni 50, o quindi 30, sì,
sotto Claudio,
30 anni dopo la morte di Gesù, quindi sì, 25-26 anni dopo la morte di Gesù. Dunque non c'è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quelli, quindi, chi si oppone all'autorità chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio, e quelli che si oppongono si attireranno addosso alla condanna. I governanti, infatti, non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Voi non avere da temere l'autorità, fai il bene e ne avrai lode, poiché se è a servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora temi, perché non invano essa porta la spada. Quindi anche sì, giustificava teologicamente anche l'esercizio della violenza, la condanna a morte. Perciò è necessario, allora temi, perché non invano porta la spada, è infatti a servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio. Chi raccoglie le tasse? Sì, funzionari di Dio,
l'equitaria.
Dovete mettere funzionari di Dio. E che voi dovete pensare così, però loro pensavano così, quindi lo leggo proprio perché capiamo subito poi la ragione di quella contraddizione. Beh, ne parlo subito dopo. Allora, per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio. Rendete a ciascuno ciò che è dovuto. A chi il tributo, a chi le tasse, a chi il timore, e a chi il rispetto. Poi dopo continua parlando della carità necessaria e così. No, questo lo dico, vedete, perché può sembrare una contraddizione, ma di per sé i cristiani, proprio per questo motivo, i cristiani nei secoli della persecuzione, non hanno, nei primi tre secoli, non hanno mai operato una rivolta. Cioè, vedete, gli ebrei si sono rivoltati nel 66, hanno iniziato una rivolta proprio per ragione delle tasse e delle cose, no? Bene, i cristiani si sono distaccati dagli ebrei, molti di loro erano ebrei, però si sono ritirati da parte e hanno fatto, e sono stati considerati traditori per questo, no? Perché non sono stati. E poi dopo, durante le persecuzioni, dopo che sono stati espulsi dalla sinagoga, si sono distinti, poi la maggioranza ormai era di origine pagana, ma non si sono mai, anche dove era maggioranza, non ha mai tentato una rivolta contro l'impero. Questo, vedete, spiega anche perché a un certo momento gli stessi che avevano perseguitato i cristiani, come Galerio per esempio, che era stato il suggeritore diocristiano della rivolta, cioè della persecuzione contro i cristiani, alla fine lui stesso, Galerio, è stato il primo a dare a dichiarare lecita il culto cristiano, proprio perché nel 311, poco prima di morire, proprio perché si è convinto che la presenza dei cristiani era un beneficio per l'impero. Per cui dice, poi è inutile, perché non riusciamo a eliminarli. Allora tagliamo, e loro diede libertà a Galerio. Ancora, lui è rimasto pagano, è morto da pagano, ma quindi detto per dirvi l'atteggiamento che i cristiani avevano. Ecco. In questo senso, allora, il contesto è completamente diverso, quello attuale, da allora. Quindi parlare, per esempio, di laicità e anche di libertà religiosa, perché non era una... Dopo Costantino perseguiterà gli eretici, cioè non c'era una libertà religiosa in questo senso. Era consentito il culto, e poi Costantino era convinto appunto di avere un debito verso il Dio cristiano, ma nel frattempo consentiva anche il culto pagano, anche se nei suoi aspetti migliori, non quelli deteriori, quindi dei sacrifici oppure delle altre forme, per esempio la prostituzione sacra, altre cose, quelle furono subito proibite, ma di per sé non andò contro, perché ci teneva anche a tenere buoni dei pagani, quindi per cui lo stesso, per esempio il simbolo del sole, il sole invito è rimasto a lungo nelle monete di Costantino. Quindi in questo senso cioè, la religione era una componente essenziale della struttura statale, credo che Pesce l'abbia sottolineato questo dato, ma lo richiamo proprio perché parlare per esempio di laicità dello Stato o di libertà religiosa non è, no, anche di tolleranza, perché la tolleranza è, almeno nell'uso potere, è di considerare lo Stato neutrale e dice ma io consento, mentre lì era convinto che la dimensione religiosa era essenziale all'impero. E se poi dopo Costantino ha convocato il concilio di Nicea del 325 e ha perseguitato gli eretici cristiani, secondo, anche se lui non era proprio convinto, diceva che erano tutte discussioni di parole e cose, però il fatto che discutendo così si dividevano ed era un pericolo per l'impero, perché interessava avere l'armonia e l'unità, per cui ha perseguitato gli eretici, i donatisti soprattutto in Africa del Nord, quindi capite che parlare anche di tolleranza o di libertà religiosa è fuori luogo, è un altro contesto, io credo, questo credo sia chiaro, noi non lo, vale, basta così. Bene, credo che questo punto riguardo a questo poi c'ha una conseguenza, bene, anche proprio per l'interpretazione che poi davano del funzione dei cristiani, della funzione dell'imperatore in ambito stesso della Chiesa, per cui era legittimato il suo intervento, perché era considerato, anzi, il tredicesimo degli apostoli lo considerava, cioè che aveva una funzione da parte di Dio in ordine alla Chiesa. E questo proprio per quella concezione che avevano. Mentre nelle prime fasi del cammino i cristiani non furono perseguitati perché appartenevano agli ebrei, erano considerati ebrei, quindi, e gli ebrei nell'impero romano avevano uno statuto specifico che riserva già agli accordi pre-imperiali, cioè già perché quelli Pompeo era già dato nel 64 prima di Cristo, quindi già al tempo repubblicano avevano ottenuto un particolare statuto all'interno dell'impero, proprio per cui erano esenti da alcuni doveri, per esempio dell'adorazione dell'impero o dei sacrifici. Per cui i cristiani inizialmente non ebbero difficoltà, però invece il tempo successivo, quando si distinsero, allora ci fu un decreto per cui si fu deciso che i cristiani, per la loro posizione a sacrificare per l'imperatore, per gli dei di Roma, allora in alcuni luoghi furono perseguitati a fasi alterne, come sapete, quindi non ci ritorno, ma proprio perché si distinsero dagli ebrei. Tuttavia, come sapete, la persecuzione non ha impedito la diffusione del cristianesimo, anzi, per certi versi, l'ha favorita. E ha favorito soprattutto la purezza evangelica. Questo poi lo vedremo dopo, parlando delle incidenze del decreto. Soprattutto la purezza evangelica, perché chi diventava cristiano diventava degli ideali che il cristianesimo proponeva, e la forza di diffusione del cristianesimo, la forza di diffusione, ecco, mentre la forza dell'impero erano gli eserciti, il diritto e le strade di comunicazione, i ponti e tutto questo, per il cristianesimo la forza di diffusione fu lo stile nuovo di amore che esercitavano, lo stile nuovo di fraternità che vivevano. Poi c'è stata proprio la forza di espansione continua, proprio perché introducevano uno stile di relazione che erano inedite, che proprio non, per questo che osservavano fermamente la non violenza, proprio perché il Vangelo lo vivevano coerentemente. E dopo è strano appunto che dopo, invece, dopo Costantino è iniziato anche l'esercizio della violenza, giustificata teologicamente, questo lo accenneremo poi dopo. Allora, il paradosso esiste, ecco uno storico, Zahle, in un'introduzione a tre volumi sulla storia della Chiesa, dice così: l'apparente paradosso dello sviluppo del cristianesimo consiste in ciò che esso si è compiuto in così breve tempo, nonostante l'opposizione del governo e di un governo come quello dell'impero romano, opposizione per lungo tempo resa ancora più grave da opinione pubblica sprezzante e dall'odio delle masse popolari sovente fanatizzate contro di esse. Sapete le accuse che rivolgevano appunto ai cristiani prima. E il paradosso esiste ancora nell'attesamento che i cristiani stessi tennero di fronte a questa triplice ostilità, cioè quella della gente, del governo e poi del diritto. Essi infatti non opposero assolutamente nulla, non parliamo di resistenza armata, ma nemmeno l'ombra di una resistenza, tranne quella passiva. Fino alla fine della persecuzione non si vede mai una rivolta cristiana, né una resistenza legale. L'idea della quale non si poteva neppure concepire in un impero in cui non esisteva neanche il più piccolo mezzo giuridico per opporsi alla volontà imperiale. Quindi anche dove costituivano una maggioranza, i cristiani non pensarono mai ad una rivolta. Per tre secoli la condotta dei cristiani di fronte alle persecuzioni tante volte rinnovate non fu che l'applicazione pura e semplice del principio della non resistenza fisica al male, la stretta conformità allo spirito e alla lettera stessa del Vangelo sull'accettazione delle percosse. Per due secoli e mezzo si sono lasciati decimare serenamente in nome delle leggi, così dice questo storico Zahle in questo nell'introduzione a loro. Ecco, questo è l'orizzonte religioso, quindi sia dal punto di vista dei cristiani, in cui c'è stata la dichiarazione, appunto questa dichiarazione ci è pervenuta in due lettere, in due rescritti, ma riportati uno da Lattanzio nel libro La morte dei persecutori e l'altro da Eusebio nella Storia ecclesiastica, che Eusebio che era poi scrisse anche la vita di Costantino, era entusiasta lui di Costantino, alcuni lo considerano come un vescovo di corte, sì. Però nella storia della Chiesa fa delle osservazioni interessanti. Questo è il documento che non ci è pervenuto nell'originale, abbiamo solo queste due lettere, una in greco, adesso è inutile che leggi il testo, però l'essenziale, una in greco e l'altra in latino. Ci è pervenuta e dice così: quando io Costantino Augusto e io Licinio Augusto ci siamo incontrati sotto buoni auspici a Milano e abbiamo preso in esame tutte le questioni riguardanti il benessere e la pubblica sicurezza, tra le altre misure che ritenevamo avrebbero giovato al maggior numero di uomini, anzi che abbiamo ritenuto fossero da stabilire per prime, perché era morto Galerio da poco, si sono incontrati e hanno fatto. Vi era questa: a quali divinità dovesse essere tributato un culto al fine di concedere ai cristiani e a tutti la possibilità di seguire liberamente la religione che ciascuno avesse voluto, perché qualsiasi divinità che siede in cielo possa essere benevole e propizia a noi e a tutti quelli che sono stati posti sotto la nostra autorità. Quindi vedete proprio, dopo ci continua questi primi due numeri, poi dopo sì danno i decreti, ma lo vedremo dopo parlando delle conseguenze, quindi di questo. Allora, alla base è l'idea che consentivi il culto a tutti, è funzionale al mantenimento della pace religiosa. Quest'ultima, a sua volta, è condizione necessaria della pace politica e della conservazione dell'unità dello Stato, che è il fine ultimo e supremo di delle decisioni che Costantino pigliava e Licinio in questo caso. Il cristianesimo aveva assunto un tale rilievo nella società, nell'esercito, soprattutto nella corte, in particolare in Oriente, a Roma era un po' di meno, ma che non era più concepibile realisticamente un ritorno integrale al paganesimo. Poi dopo con Teodosio, come sapete, le cose cambiarono radicalmente, nel senso che invece impose solo il cristianesimo, ma siamo già alla fine, siamo dopo il 380, quindi a Tessalonica, in questo elemento è anche riportato il decreto di Tessalonica, va bene. Allora, in quello aveva raggiunto la parità di diritto con il paganesimo, ecco, più che di un editto di Milano si deve propriamente parlare di una svolta o pace costantiniana, in quanto Costantino aveva avviato la nuova politica religiosa prima di Licinio, in una maniera più ampia, completa e convinta già nell'Occidente, in Gallia, dove prima era appunto Augusto, quindi poteva già decidere qualcosa. Va bene. Il dato fondamentale di questo rescritto imperiale consiste nel fatto che la Chiesa fu riconosciuta come persona giuridica, come tale, e quindi che aveva per esempio il diritto di ricevere eredità, di ricevere benefici, quindi donazioni, quindi, questo fu uno poi dei motivi delle conseguenze negative, come vedremo. Lo stesso Costantino, prima ancora del decreto del 313, aveva già regalato al vescovo di Roma la villa Flavia, dove poi è costruito la Terranense, cioè la Basilica della Terranea, come sede del vescovo di Roma, perché aveva così una certa dignità, perché prima era molto semplice, non aveva, no? E adesso è venuto il contrario, che Papa Francesco ha lasciato la sede preparata e è andato in un appartamentino, no? Come ha fatto anche Buenos Aires, quindi in questo senso proprio c'è il processo che è inverso, no? La fine dell'era costantiniana, perché vabbè, dopo parleremo. Allora, il diritto appunto, la capacità di ricevere lasciti, le fu restituito quando le era stato tolto durante la persecuzione di Diocleziano, lì stabilendo per esempio che doveva essere, siccome erano stati venduti poi ai privati, i privati avevano l'obbligo di restituire, e veniva, venivano dal tesoro dell'imperatore, e venivano compensati con il tesoro dell'imperatore, quindi in questo senso ha avviato appunto va bene, quindi l'Orz, lo storico l'Orz, cioè forse una cosa, dice fu il primo vero riconoscimento statale inaudito in tutta l'antichità della divisione di tutta la vita umana in due sfere autonome, politica e religione. Io credo che questo giudizio, anche se è uno storico autorevole, ma credo che non sia proprio esatto, perché di fatto non è una distinzione, tant'è vero che in Oriente cominciò il cesarismo, cioè in cui l'imperatore mandava via vescovi, cacciava via, nominava lui i vescovi, quindi lo stesso concilio di Nicea l'ha presieduto con autorità, quindi il dire che questa è la distinzione tra la dimensione religiosa e statale, e la religione era troppo connessa proprio alla struttura dell'impero per parlare di due autonomie, io credo che in questo senso non è vero che sia l'applicazione, come dice questo, sì, l'Ors, nella storia della Chiesa in prospettiva delle idee, dice che è la realizzazione di quello che Gesù aveva espresso: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. È l'editto, dice, della libertà di coscienza. Ecco, credo che io non sono uno storico, non posso indicare, ma credo che questo sia un'anticipazione di categorie che allora non potevano essere utilizzate per parlare. Dunque, solo aggiungo un'altra cosa e poi vengo alle conseguenze cosmologiche. Questa è una semplice quindi introduzione. Dal 324, cioè l'anno in cui Costantino vinse Licinio, che era l'altro subito, e rimase l'unico dell'Oriente e dell'Occidente, perché Costantino era Augusto dell'Occidente, Licinio era dell'Oriente. Licinio era rimasto pagano, quindi, ma poi dopo ci fu anche questo motivo di tipo religioso forse, ma come giustificazione, di fatto voleva diventare l'unico imperatore, per cui vinse lui su Licinio e quindi si dedicò con maggiore impegno e libertà alla valorizzazione del cristianesimo attraverso leggi a favore degli schiavi, della famiglia, dei poveri, quindi cominciò tutta una legislazione nuova. Di fatto poi Costantino lasciò Roma perché costruì Costantinopoli, cioè Bisanzio, e trascurò di fatto poi, per cui il cammino che poi è proseguito in Occidente è stato diverso da quello dell'Oriente, perché in Occidente i vescovi acquistarono la loro autorità e spesso di supplenza, al punto che poi Agostino, cioè che dico Ambrogio costringerà Teodosio a un atto pubblico di penitenza per la strage di Tessalonica quando uccisi tutti questi proprio perché aveva usato violenza, mentre in Oriente, come ho già accennato, ci fu tutta una tradizione che continua tuttora, perché in Russia, per esempio, la dipendenza dal potere pubblico e quindi dallo Stato è ancora legato alla tradizione orientale, perché dopo Mosca diventò la terza Roma, mentre Costantinopoli, già dal concilio costantinopolitano, che è del 350-51, già dal concilio Costantino era già morto, però il vescovo di Costantinopoli ebbe il primo posto dopo Roma, perché era diventata la seconda Roma, quindi già tutti i meccanismi di potere, tutti quelli, cioè, sono così immensa di questo, va bene, ne parliamo subito adesso. Allora dicevo, voglio solo citare questa espressione sempre di Lorz, e credo che sia giusto, dice: ora che la vita dei cristiani non era più minacciata da alcun pericolo, il quadro esterno della vita pubblica cambia rapidamente. Fu un periodo di fervore notevole allora, fu un mutamento straordinario, le più ardenti speranze sembravano realizzarsi. Le cariche più alte dello Stato, dalle quali dipendeva in ampia misura l'organizzazione della vita pubblica, vengono ormai assunte da cristiani, anche se poi Costantino nominò anche molti altri. C'è un libro, cioè Il trionfo del cristianesimo di uno storico americano, il quale riporta tutte le tabelle delle nomine dei prefetti e delle autorità, la proporzione, quindi ha continuato a nominare anche pagani, però c'è giunto che si circondò di cristiani. Come allora la domenica viene solennemente festeggiata per legge e giorno di riposo dal 321, quindi ancora prima del 324, quindi cominciano già queste leggi. Il segno di redenzione, la croce, fa il suo ingresso nella vita pubblica. Tra l'altro qui c'è tutta Elena, la madre, si discute come va, perché la madre Elena era stata abbandonata da Costanzo, cioè dal suo marito, perché era una donna comune, era figlia di un oste, di un
tabularia.
Sì, quindi cioè se faceva. Sì, allora, quando però Quindi quando Costanzo Cloro divenne imperatore, sposò un'altra di alto lignaggio e lei fu abbandonata. Ma quando Costantino divenne imperatore, allora chiamò a corte la madre, che era stata appunto messa da parte, e le riservò molto onore e molte disponibilità, tanto che la madre poi curò tutte le ricerche, le prime ricerche archeologiche a Gerusalemme, di questo tipo, che cosa poi ha trovato, che cosa adesso, ad ogni modo, qui l'Occidente ha costruito come Santa Croce di Gerusalemme. A Milano c'è un chiodo, mi pare, no? C'è
un chiodo. Milano, a Monza.
Sì, perché adesso io non ne dico, però allora ci fu tutto questo fervore anche di ricerche. Nel 315 viene abolita la crocifissione, che è diventata appunto una, perché anche allora i romani avevano continuato a crocifiggere. E poi dal 325 sono proibite le lotte dei gladiatori come forma di pena, insomma, no, perché ci sono alcune delle leggi così che sono proprio per questo fervore, per cui i cristiani si coinvolsero veramente nella trasformazione e pensavano, lo vedremo subito dopo, pensavano che c'era tanto da fare, per cui bisognava pregare che tardasse un po' la fine del mondo, no? Perché si vede che i cristiani pregavano Maranatà, cioè vieni Signore Gesù. Allora cominciavano a cambiare, aspetta un momento, aspetta, abbiamo ancora molto da fare, no? No, molto hanno sottolineato. Ecco, vediamo allora adesso, che è rito questo, vediamo alcune delle conseguenze ecclesiologiche, che sono in maggioranza negative, cioè queste conseguenze. Beh, certo, la libertà ha consentito, ma allora, primo, fu introdotta un'interpretazione teologica cristiana del culto dell'imperatore. E non è che rinunciarono completamente, certo non c'erano i servizi per l'imperatore, però ci fu un'interpretazione cristiana, la preghiera per l'imperatore, sempre, sì, che, mediante diverse espressioni che fondarono e già elaborarono la figura dell'imperatore sacerdote, che avevano la stessa dignità dei vescovi. Costantino viene chiamato un nuovo Mosè, vescovo, vicario di Cristo, santo, inorite, è celebrato come un santo, è il culto, cioè,
nell'Oriente,
anche qui, no, Sant'Elena anche in Occidente, anche sì, in Oriente, Costantino è celebrato con lui come santo, in Sardegna, credo, lo considerano beato, c'hanno una tradizione anche in Sardegna di Costantino, perché è legato a questo. Anzi, era il tredicesimo apostolo, per cui perché avevano molto anche il senso del simbolismo. Quando in una certa cerimonia c'erano i simboli dei 12 apostoli e poi c'era una scelta per lui come tredicesimo apostolo, perché aveva questa funzione. L'autorità, ecco appunto, l'autorità fu equiparata a quella del XVI apostolo con facoltà dell'imperatore di nominare o revocare il patriarca di Costantinopoli. Non stava a Costantinopoli, quindi aveva la potestà. Per Roma questo non lo faceva. Il che favorì l'inizio appunto del cesaropapismo, che gravò per molti secoli con Giustiniano, siamo già nel VI secolo, quindi già. E nei secoli successivi nella parte orientale della cristianità. E vi leggo allora un giudizio uno storico, cioè Palanc, nel terzo del volume di quella storia che vi ho citato, Palanc dice così, e che conclude questo: così la Chiesa, appena liberata dall'oppressione dei persecutori, conobbe una prova forse ancora più temibile dell'ostilità: la protezione così facilmente onerosa dello Stato. Credo che questa prima conseguenza incide ancora, tutta la storia, ma la storia anche dell'Occidente, la guerra delle investiture, è ancora legato a questo, tutta la lotta per le degli investitori, le conseguenze che ne sono venute per il papato, ma adesso non possiamo fare tutta la storia di queste cose. Ma un altro secondo incidenza di tipo ecclesiologico, questo più chiaro, il punto è che la natura stessa della Chiesa viene considerata diversa. Cioè prima, pensate, prima la Chiesa era la comunità dei credenti. La Chiesa era la comunità dei credenti, il popolo di Dio. Cioè, e ci distinguevano, cioè si davano poi le funzioni, i servizi, i ministeri, che erano molto, cambiavano diverse le cose, per cui erano i ministeri. A Roma, per esempio, i diaconi avevano acquistato una certa importanza, erano sette, anche a Roma, i sette diaconi, perché amministravano i beni della Chiesa di Roma. I diaconi, no? Non era il Papa o il Vescovo o i preti, ma erano i diaconi. Tant'è vero che un certo momento, ancora nel periodo delle persecuzioni, tutti i papi e gli antipapi, perché c'erano poi ancora, c'erano già gli antipapi, cioè quelli che venivano eletti, perché non c'erano delle regole ben sicure delle elezioni, ancora si era il tempo ancora delle persecuzioni, anche Papa Damaso, Papa Damaso era un diacono. Papi ed antipapi di quel periodo erano eletti tra i diaconi, non erano preti, dopo perché avevano una certa importanza. E con Costantino i diaconi ne acquistavano di più, perché Costantino andò in Oriente e quindi Roma acquistò la sua libertà e autonomia, e aveva però donato una quantità di beni, anche dei terreni che rendevano gli affitti. Per cui la Chiesa di Roma era diventata, cioè c'era molto da amministrare. Allora questi sette diaconi hanno diventato un'importanza notevole, perché avevano molti soldi, quindi dovevano amministrare. No? Va bene. Allora, ma capite però che da comunità di popolo diventò una struttura di potere. Perché, a parte i soldi che dovevano amministrare, ma poi i vescovi ebbero il rango di senatori. I preti avevano gli stessi diritti dei sacerdoti pagani. E per, quindi l'esenzione da certi munera, da certi compiti, per il servizio militare, altre attività che dovevano svolgere, loro erano esenti, perché dovevano dedicarsi al culto. Questo valeva per i sacerdoti pagani, ma Costantino l'applicò anche ai preti cristiani, e anzi dopo lo tolse ai pagani, soprattutto dopo, sì, con Teodosio soprattutto, ma già preti, abbiamo molto limitato anche Costantino questo. Mentre, quindi capite che la comunità che viveva proprio per la forza della fraternità e si cambiavano i ruoli secondo le necessità, a un certo momento si trovarono cambiata la loro realtà, perché ormai c'era una struttura imperiale con l'autorità dell'imperatore, e diventò una chiesa gerarchica, potremmo dire. C'erano anche primi ministeri, ma i ministeri erano di potere, cioè era di servizio, adesso diventa di potere, tanto appunto che i diaconi diventavano poi papa lì con frequenza. Allora, certo, questo in Occidente, dice Torresani nella premessa, dice che in Occidente lo sviluppo autonomo impedì al Papa di finire la strega di un cappellano imperiale. Però, di fatto, però, acquistò questa autorità, questo potere, che incise notevolmente sulla struttura stessa della Chiesa. Terzo punto, cioè, che diedero molta importanza alla uniformità della dottrina. Questo che vedete è un processo strano, questo, perché, vedete, perché Costantino si preoccupava soprattutto della pace. Ora, E si accorse che i cristiani litigavano fra di loro sulla dottrina. Loro si mise di turba con puntiglio, per cui acquistò una grande importanza alla dottrina, quello che prima accettavano un certo pluralismo. Per esempio ci fu un concilio provinciale ad Alessandria, sulle formule che utilizzavano per la Trinità. Ora, si misero d'accordo perché gli antiocheni utilizzavano una formula tria prosopa, mio figlio, quindi erano tre maschere, tre ruoli, così, mentre gli alessandrini dicevano tre ipostasi, che in latino voleva dire poi tre sostanze. Allora San Gerolamo, che era allora in Oriente, rimase scandalizzato che questi dicessero tre sostanze, dice come noi diciamo una sostanza. Insomma, ci fu una gran confusione, però si misero d'accordo, dissero questo prima, si misero d'accordo, dissero bene, siccome di fatto abbiamo la stessa fede, adoriamo lo stesso Dio, ciascuno mantiene la sua formula e tornarono a casa. Fece arrabbiare San Gerolamo, che scrisse una lettera a Papa Damaso di dire: ma guardi che questi dicono cose così. Papa Damaso non intervenne, sì, stette nella sua pace e così le cose. Però col potere così, queste distinzioni diventarono ragione di divisione. E Costantino, che ci teneva molto appunto all'uniformità, alla pace, si mise di puntiglio a volere realizzare anche l'unità di... Sicché poi, quindi, la Chiesa divenne più quasi come una scuola filosofica, cioè che aveva una determinata dottrina e doveva essere quella. Questo ha inciso notevolmente proprio l'orientamento del cammino ecclesiale. È un po' collaterale questo al problema, però siccome Costantino teneva molto a questo, anche se lui considerava tutte queste discussioni cose verbali, però siccome nella Chiesa dividevano, allora si era interessato e ha inciso in questo senso anche sulla vita ecclesiale successiva. Io credo che, vedete, su questo punto, realmente sta finendo un'era. E dico, ma adesso questo non voglio anticipare perché ti porterebbe troppo lontano. Perché? Perché con Concilio Vaticano II, vedete, non c'è stata nessuna definizione, ma proprio per un motivo particolare, alcuni teologi già l'avevano avvertito, i vescovi forse non erano consapevoli, ma sapete, la storia procede non sempre con la consapevolezza di tutti. Però c'è una ragione profonda, cioè la scoperta della storicità delle formule, del linguaggio, e quindi l'impossibilità di definire con formule che restano per sempre. Per cui, per esempio, Teobald sostiene, un teologo francese, cioè che insegna a Parigi, un gesuita, sostiene che il Vaticano II è il primo dei concili che non formula la dottrina in modo assoluto, ma solo con categorie pastorali, proprio perché è consapevole della variabile culturale e quindi della componente storica, che impedisce delle formulazioni definitive e adeguate, soprattutto del mistero, cioè della vita in genere. Così. Per cui Teobald sostiene che il concetto stesso di dogmatico che è cambiato, ed è quel concetto che allora si è formulato. Quindi in questo senso si può realmente intravedere una fine di un'epoca che con Costantino ha avuto era già cominciato prima, soprattutto in Oriente, con le discussioni. Gli occidentali erano molto più concreti, ma in Oriente invece ci tenevano molto alle precisazioni delle formule, alla determinazione. Va bene. Quarto punto. Da chiesa di popolo la comunità ecclesiale divenne struttura clericale con diritti particolari. prima ho detto appunto struttura di potere che ha una funzione di impero, ma adesso vorrei scendere proprio il fatto clericale, perché il clero ha cominciato ad essere distinto. Perché aveva dei diritti particolari, dei privilegi, cioè erano esenti da alcune munera e avevano poi lo stipendio, avevano particolari benefici. Allora, la dispensa dei chierici da tutti gli obblighi di servizio pubblico perché potessero consacrarsi liberamente ai loro impegni ecclesiastici, neppure potevano essere costretti a compiere sacrifici. Venne loro riconosciuta la capacità di ratificare l'affrancamento di uno schiavo che avvenisse di fronte alla comunità riunita per il servizio divino. Cioè, quando si riuniva la comunità e c'era uno schiavo che voleva essere liberato, così, bene, il clero poteva sancire questo affrancamento. Doveva essere il giudice, non so, il veloce, il clero, però con l'assemblea, cioè di fronte all'assemblea, in modo che era un atto pubblico che aveva. Ai vescovi furono concessi i diritti e gli onori che spettavano ai senatori. Per esempio, anche questo un po' è discusso, ma di dirimere una controversia tra privati se questi decidevano di sottopogliela, giudicando con la moderazione e l'equilibrio che gli venivano dalla lex cristiana. Quindi diventavano giudici e potevano risolvere il problema. A fronte dell'aumento del carico fiscale per i sudditi, vi fu la concessione dell'immunità fiscale alla Chiesa. Quindi vedi che sono problemi che sono. Costantino gli dice questo. La concessione di immunità fiscale alla Chiesa. Dopo salto fuori che quando costruirono pure un documento per la donazione
falso,
lo costruirono dopo, no? Ma questi sono autentici. Però in questa linea fu facile poi costruire anche il documento del dono. E nel 321, quindi ancora prima del 324, quando si riconobbe al Santissimo e Venerabile Concilio della Chiesa il diritto di ricevere beni in eredità senza i vincoli di forma normalmente richiesti per tali atti. Erano esenti dalla forma, quindi non dovevano fare atti pubblici o cose. Quindi... Allora, a questo poi conseguì l'assunzione di strutture profane di comando e di simbologie di potere. Cioè anche le mitre, no, i pastorali, il pidiale, quelle cose grandi, erano i segni dell'autorità, delle autorità imperiali, e sono diventati simboli e sono rimasti a loro. Beh, il Tirilegno Paolo VII ha rinunciato, altri, ma ad ogni modo adesso quella sede gestatoria è la stessa. Va bene. Però questo ha inciso notevolmente sulla, come ho già accennato prima, sulla distinzione tra clero e laici. Qui comincia realmente il laicato nel senso proprio deteriore, sì. Cioè il laico come quello che deve obbedire e non ha privilegi, non ha cosa, quindi non è l'appartenente al popolo di Dio che svolge la missione in ambito profano, come oggi intendiamo. Allora proprio l'intesa in quel senso, ed è rimasto questo senso fino a Pio X di per sé, quale dice che il diritto, hanno il diritto di ascoltare. Hanno il diritto di ascoltare, quindi l'altra conseguenza, ancora mi concedete qualche minuto, sì. Allora, l'altra è che le ricchezze, qui comincia proprio il lato più negativo, offuscarono la testimonianza evangelica e resero appetibili i ministeri ecclesiali per motivi di interesse, non per motivi pastorali. Cioè tornava conto a diventare prete, diventare diacono, che cosa mi dice. Come tornava conto dopo Teodosio diventare cristiano. Questo, capite subito la decadenza. perché uno che si fa prete perché aveva dei guadagni o dei privilegi, dopo si accontentava solo di avere i guadagni e i privilegi, poi cosa doveva fare non gli interessava granché. Ma guardate la distinzione chiara come del corpo. Per cui ci sono veramente due chiese che sorgono, due tipi di chiese. Quando Benedetto è un laico, no? Benedetto, sì, San Benedetto di Nozze, è un laico, no? Raccoglie alcuni amici laici, no? Per costruire una comunità che rifletta il Vangelo, che viva secondo il Vangelo. Per farlo deve uscire dalla città, deve uscire dalla chiesa strutturata e costruire una piccola chiesa, che è una piccola città, che vivesse secondo lo stile evangelico. No? Poi dopo anche i monasteri, poi sono diventati, però nel Medioevo si sono clericalizzati, sono diventati quasi tutti credi, dopo ancora. Ma prima erano tutti laici, anzi nella regola di San Benedetto dice che se un prete vuole entrare, può entrare, però non deve pretendere nessun privilegio rispetto agli altri. Deve stare come te, perché non è. Capite? Proprio è notevole questo fatto qui, che siano i laici che hanno iniziato uno stile nuovo di vita. Perché? Perché il clero, che poi se andiamo avanti, guardate, nei secoli dopo, realmente ci sarebbe da... Perché quando cominciò l'elezione dei papi, che tra i nobili romani, no? Per cui, questo poi anche per gli episcopati, nelle diverse parti, perché interessava allora a Roma, divenne l'appannaggio delle famiglie più ricche nominare il Papa. E alcuni furono nominati a 20 anni, perché erano famiglie, i quali non avevano nessuna formazione, a volte non erano neppure battezzati, perché lì rimandavano un po' il battesimo. Allora poi si davano la vita, andavano fuori, andavano a donne, avevano, ma proprio delle forme, ci furono le uccisioni, un papa che divenne papa dopo aver ucciso il suo predecessore, dei secoli 8, 9, 10, 11. Ci sono la storia veramente, e adesso certo non possiamo dire che questo è colpa di Costantino, però sono conseguenze di quella struttura che allora si è creata, di potere, di cose. Quindi è realmente ha inciso negativamente, perché appunto i ministeri non erano più ministeri, erano luoghi di potere ambiti dalle diverse famiglie nobili o dalle famiglie ricche, proprio per imporre la propria volontà. Quando cominciarono i primi, perché dopo un certo momento prevalse di fronte a quel disastro, dei monaci furono chiamati ad essere qua, no? E cominciarono i monaci, sì, per la conversione. Quindi vedete questo ritorno, che sono veramente una storia. Di fronte oggi la nostra Chiesa è esemplare, da un certo punto, a parte il punto tutti gli scandali che ci sono, ma rispetto a questo, se leggete la storia di quei secoli, è realmente di come ha fatto sopravvivere, è realmente. Va bene. Quindi, poi, l'ultimo, aspettate, ancora finisco, due punti e poi finito. Allora, l'ebbrezza del potere sviluppò anche la tentazione della violenza. E questa è una cosa che può sembrare strana, che per i primi 3 secoli non avevano mai esercitato nessun atto di violenza, poi cominciarono ad essere violenti, giustificandolo teologicamente. Ecco. Anche Agostino, siamo già nel 5° secolo, però Agostino giustificò ancora l'uccisione degli eretici, l'uso della forza, perché utilizzando la forza, siamo dalla fine del 4° secolo, inizio del 5, utilizzando la forza, e Agostino la giustificò Ambrogio punì l'imperatore per l'uso della violenza, però pian piano dopo Agostino, che era stato battezzato da Sant'Ambrogio a Milano, poi giustificò, perché diceva, sì, c'è la parabola della zizzania, dove dice, Gesù dice di aspettare alla fine prima di sradicare la cosa. Allora, logicamente dobbiamo dire, va bene, questi noi li diciamo che sono eretici, però possiamo sbagliarci e dobbiamo aspettare il giudizio finale e camminare insieme. Invece, no, diceva, giusto, Gesù diceva che c'era il rischio, perché? Perché allora non sapevano distinguere bene. Ma adesso noi lo vediamo bene dov'è la verità, dov'è il corpo. Per cui possiamo
noi
abbiamo esatto. Capite? Quindi la giustificazione. Allora la tentazione della violenza ebbe delle applicazioni molto molto continue, proprio continue, fino al 1600, 1600 Bruno, stato già ancora, no? 1600, ma tutti i secoli, e cominciarono allora.
Fino a Rosmini.
Allora.
Fino a Rosmini si arriverà.
Va bene, adesso, allora. E infine, ecco, l'ultima cosa, anche la tesi escatologica mutò radicalmente. Perché mentre nel periodo delle persecuzioni si pregava ardentemente per la venuta di Cristo, che ponesse fine a queste sofferenze, perché erano terribili, guardate, c'erano delle forme di torture che erano... Vabbè. Allora, si cominciò a invocare il ritardo della venuta di Cristo. Non si cantava più Maranatà, vieni Signore Gesù, ma si pregava promora finis, cioè per ritardare la parousia. Attendi ancora a venire, abbiamo molto da fare per il tuo regno. In questo senso Lattanzio, quello che era consigliere di Costantino, anzi educò il figlio, poteva identificare Roma con il provvidenziale misterioso agente che trattiene l'uomo iniquo per la cui distruzione Cristo sarebbe tornato. Bisogna, ha scritto adesso recentemente un libro, Cacciari, su Cateco, su questa, la formula della seconda lettera dei Corinzi, la seconda lettera dei Tessalonicesi, che è un testo misterioso, che anche questo non si legge mai, ma è un testo misterioso perché non si capisce a che cosa si riferisce. Lui dice, ve ne ho già parlato, lo sapete, ma non si capisce bene a che cosa si riferisce. Allora dice così, secondo Tessalonicesi capitolo 2, versetti 7-8. Dunque dice, non ricordate che quando ancora ero tra voi venivo dicendo queste cose, e ora sapete, ciò che impedisce la manifestazione dell'uomo iniquo, che avverrà nella sua ora. Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. Solo allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà all'apparire della sua venuta, l'iniquo, la cui venuta verrà nella potenza di Satana con ogni specie di portenti, di segni e prodigi menzogneri. Dunque, non è che noi dobbiamo pensare così, vi dico solo quello che Paolo allora pensava e che diceva. Lui diceva che prima della venuta di Cristo doveva apparire un uomo iniquo, che però attualmente veniva trattenuto da una forza storica, da qualcuno che aveva il potere di trattenerlo. Per cui, dopo Costantino, questo che ti trattiene l'uomo iniquo, che impedisce al male di apparire nella sua forma apocalittica finale, è l'impero romano e quindi l'imperatore. Quindi l'imperatore era il catechon, il termine, colui che trattiene è appunto greco, l'imperatore è il catechon che trattiene ancora l'uomo iniquo, per cui loro dicevano, per questo pregavano per la fede, adesso aspetta un po', c'è intanto l'impero romano che impedisce all'uomo iniquo di apparire, per cui tu puoi tardare ancora. C'è del tempo ancora a venire, no? Capite questo cambiamento? Per cui anche la preghiera è cambiato. Bene, adesso non mi dilungo più su queste cose, ma l'ultimo elemento è proprio questo, che gli interessi spirituali e profani cominciano a prevalere, gli interessi, cioè profani, cominciano a prevalere sugli interessi spirituali. Quindi tutto il carrierismo all'interno della Chiesa, tutte quelle forme di ricerca di potere, che dice così Stark in un volume, Il trionfo del cristianesimo, pubblicato l'anno scorso dall'Endau di Torino, dice: la creazione di una Chiesa cristiana ricca, potente e intollerante fu la principale eredità della conversione di Costantino. Forse è esagerato questo attribuirlo solo a lui, però perché la Chiesa poi è responsabile di aver accettato così, no? Detto Costantino dava regali, faceva, ad ogni modo, lei qui dice fu la principale eredità della conversione di Costantino, cioè una Chiesa ricca, potente e intollerante. Molto meglio se fosse rimasto un pagano che lottava contro la persecuzione religiosa, mentre consentiva alle diversità cristiane di prosperare. Adesso non so se questo giudizio sia esatto o meno, io non sono storico, e ripeto, ci sono tante altre componenti, per cui anche la responsabilità degli ecclesiastici. Però io credo che per noi, e questo è l'insegnamento con cui voglio concludere, che per noi questa avventura, quindi richiamo all'anniversario del 313, deve metterci in guardia. Cioè realmente noi possiamo diffondere nella Chiesa oggi che anche il potere clericale è diminuito molto proprio per i cambiamenti, la secolarizzazione e così via, e ancora diminuirà in questo senso. Però io credo che è importante che tutti noi come Chiesa avvertiamo la necessità di diffondere dinamiche evangeliche nel vivere i rapporti fra di noi, nel interessarci anche dalla vita politica, ma sempre in questa prospettiva della non violenza, della giustizia, della pace da diffondere, cioè di quei valori evangelici che sono stati finora la forza del cristianesimo e che restano ancora se vengono vissuti, e là dove vengono vissuti. Per cui il richiamo, io credo, che ci viene da questi ricordi storici è la necessità di coprire l'ambiguità del potere che ancora costituisce la struttura della nostra Chiesa in molti versi, sia il potere economico e il potere anche sacro, che viene considerato come un, mentre è il ministero che tutta la Chiesa deve svolgere, e quindi tutta la comunità ecclesiale, cioè tornare ad essere comunità di popolo che si differenzia nei suoi diversi ministeri, ma sempre per la salvezza dell'uomo, non per altri motivi, non per il dominio, non per la carriera, ma perché l'uomo giunga ad essere pienamente umano, perché questo è il traguardo a cui il Vangelo viene, perché gli uomini diventano pienamente umani, nella misura in cui il cammino storico richiede, perché questo è, io credo, la sfida che oggi noi dobbiamo accogliere, e che procedendo la storia umana aumenta le esigenze di qualità spirituali, e noi siamo in ritardo nel realizzare, appunto, nel far fiorire in mezzo a noi quelle qualità spirituali che consentiranno poi all'umanità di proseguire il suo cammino. Bene, adesso voi.
Dopo questa relazione e questo approfondimento, io vi lascio la parola subito a voi e cominciate a formulare le domande, e Monsignor Molari risponderà. Se può far passare per favore, prima c'era adesso. Può far passare per favore di là. Grazie.
dopo queste introduzioni penso che bisognerebbe rivedere il giudizio su Giuliano cosiddetto l'apostola, che è sempre stato negativo, considerato un anticristo della Chiesa, perché Giuliano l'apostola proprio voleva impedire che la Chiesa cristiana avesse tutti quei privilegi e voleva mettere e preferiva il rapporto di tolleranza e non di affiancamento dello Stato alla Chiesa. Prima cosa. A questo punto dico, Giuliano l'apostola dovrebbe essere rivisto, è sempre stato considerato una bestia nera, un persecutore, così, non ha mai perseguitato nessuno, non ha mai Giuliano l'apostola. Non ha mai arrestato un vescovo, non ha mai chiuso una chiesa, voleva semplicemente che la chiesa
non solo, ma poi si ispirò lo stesso il cambiamento che continuò anche proprio per ispirare una legislazione come lo facevano i cristiani, sì, l'interesse per, proprio perché aveva visto il valore di questo, sì sì.
Quindi questo
sì,
è
sì,
la prima. Seconda cosa che a me viene in mente sempre, io non sono religioso, però dico che le conquiste di civiltà della nostra democrazia occidentale, da quelle politiche a quelle che si chiamano genericamente welfare, la sanità per tutti, eccetera, sì, io che a volte le vedo anche come un lascito del cristianesimo nella parte più bella, più accettabile, più che è rimasta.
Cominciato così.
Cioè, la Chiesa ha condannato la rivoluzione francese, ha condannato tutti quei cambiamenti perché si è diventata quella cosa conservatrice e reazionaria che è stata. Però in realtà tutte le nostre conquiste sociali, i diritti di lavoro, sì, vengono dal Vangelo, dal Vangelo. Cioè, dovreste essere orgogliosi di dire che abbiamo insegnato noi queste cose. Ancora state molta parte soprattutto le gerarchie ecclesiastiche hanno paura, hanno sospetto, hanno timore, no? Questa è la seconda cosa. La terza è proprio la mia curiosità proprio particolare: perché se i sacramenti sono strumenti di salvezza per tutti i cristiani eccetera, non possono essere per tutti? Voglio dire, perché lei deve essere prete e lui no? Perché la Chiesa, il sacerdote non può essere universale? E a questo punto si abolirebbe quella separazione fra popolo e clero, che è uno dei grandi drammi della Chiesa stessa.
Va bene, questo è molto bene, grazie. Dico qualcosa a seguito? No, aspettiamo un po'.
Come vuole.
No, subito così. Guarda, quello di Giuliano l'apostola è molto bello, però non si può negare un fatto, che quando Giuliano l'apostata, cioè Giuliano, insomma, divenne, allora le forze contrarie al cristianesimo si sentirono legittimate anche senza l'autorizzazione dell'imperatore, perché non poteva andare, legittimate a usare violenza contro i cristiani. Ci furono diversi episodi, soprattutto in Oriente, ci furono di queste, quindi in questo senso fu un'occasione. Però lui personalmente, certamente, perché aveva, tra l'altro era stato educato cristianamente, solo che l'avevano fatto in un modo preciso, e poi Costantino aveva ucciso suo padre, e quindi, perché Costantino è stato crudele, aveva ucciso il figlio e cose, quindi non è che in Oriente le hanno colonizzato. Ad ogni modo, il potere era il potere per noi, quindi, e Giuliano lo salvò solo perché sembrava una persona molto timida e studiosa, e che quindi non aveva, ma il fratello di Giuliano era stato ucciso, sa? Quindi sa? E lui si va bene. In questo senso, però, ci furono diversi episodi, ma comprensibili, perché quelli che erano stati prima messi da parte, cioè, dicono ora che c'è un imperatore pagano, cioè che vuole colonizzare, ne approfittiamo, ne approfittiamo.
Scusa, la settimana scorsa abbiamo sottolineato proprio questo aspetto. Giuliano ha tratto profitto
dal modello istituzionale, sociale, quindi politico cristiano, per imprimere all'impero che lui voleva ancora riorganizzare paganamente, ma su un modello cristiano. Per cui dice che i preti, cioè i sacerdoti pagani, devono agire come i presbiteri cristiani, che i templi pagani. Quindi c'è questa sottolineatura importante da parte di Giuliano nei confronti del cristianesimo che stava trionfando. Prego.
Riguardo quello che ha detto del clero, certamente la diversità dei ministeri è necessaria all'interno della Chiesa. Il punto è di non collegare la diversità dei ministeri a un potere, perché per esempio i sacramenti sono gli atti, gesti della comunità ecclesiale per vivere, proprio allenarsi a vivere la fede, la speranza e l'amore. Allora affida ad uno il compito di organizzare il gesto liturgico, se è una liturgia, o di decidere il cammino della comunità, perché qualcuno si deve incaricare di queste cose. Ma appunto è come ministero all'azione che la comunità deve svolgere, è la comunità il soggetto. Allora lì il punto è, per esempio, la missione delle donne al ministero. Lì realmente ci sono condizionamenti culturali che possono essere discussi e che certamente saranno cambiati. Io credo però che, questa è una mia opinione, posso sbagliare, che con questo Papa cambiamenti di tipo dottrinale non ce ne saranno. Però c'è uno stile che realmente può avere un'incidenza molto profonda nella Chiesa intera, proprio nel senso dei meccanismi opposti a quelli dell'era costantiniana, io credo. Però, vabbè, vedremo. A voi.
Prego, un'altra.
Grazie. Complimenti per la sua relazione, che per molti versi induce anche una serie e apre una serie di ramificazioni e di considerazioni che non sono affatto secondarie. L'intolleranza comincia fra i cristiani e la guerra civile ai cristiani comincia dai primi capitoli della lettera ai Galati, quando non si spiega perché altri Vangeli siano in contrasto con quello che predica Paolo. Non si spiega, si incita all'anatema, che è l'equivalente del Herem dell'Antico Testamento, sia pure non portato a livello fisico, ovviamente, perché nel frattempo c'è Gesù di Nazareth. La guerra fra cristiani, lei prima diceva, raffigurava i primi tempi della cristianità come una sorta di paradiso conviviale, in senso, e io se penso a Dario, se penso a Donato, io non credo che all'interno del cristianesimo ci sia stata sempre un senso di fraternità neppure a quei tempi.
Ario e Donato sono pure, e Costantino che intervenne.
E allora, ecco, quindi, poiché ci ha molto spesso il professor Carozzi invitato giustamente ad abolire il termine pagano, sarebbe il caso di eliminare il termine eretico, perché non soltanto nell'ambito, perché i protestanti non sono eretici perché sono tanti, ma fossero stati nel terzo secolo dopo Cristo, quarto e quinto, meno numerosi di quanto siano stati nel secolo XVI, sarebbero eretici e non fratelli separati, non c'è dubbio. E così anche per quella che è l'ortodossia orientale. Fra i crimini di Costantino avete dimenticato, poi ti dico, avete dimenticato l'uccisione della moglie con regalo dei possedimenti terrieri della moglie al Papa, che, su cui poi è stata edificata i palazzi lateranensi e la basilica lateranense. Quelli erano i possedimenti della moglie di Costantino, dall'imperatore accusato di incesto con il figlio. Questa è la realtà. Ecco, Costantino però è giusto che sia santo. È giusto che sia santo. In termini assolutamente teologici, Lui si fa battezzare in punto di morte, non ha il peccato originale, è santo.
Grazie.
Basta? Basta, concluso?
Una domanda.
Allora,
dopo interviene, prego, rispondo pure.
Sì, no, no, ma solo per dire questo, che Paolo proprio ebbe anche proprio una persecuzione, fu il tentativo di ucciderlo più volte. Già quando partì da Gerusalemme per andare a Cesarea, fu il nipote che andò ad avvertire che avevano fatto un complotto per ucciderlo.
No, ma io dicevo il contrario, esatto. È Paolo che discrimina altri cristiani, annunciatori di altri Vangeli. Nella lettera ai Galati, nel primo versetto.
Sì. Ah, ho capito questo che io ho detto, sì.
Cioè l'intolleranza comincia con Paolo,
Non è diventato, no. Quello è stato proprio l'inizio, l'avvio, ma l'avvio, gli apostoli ancora non avevano assunto con il Vangelo, certo. Quando c'è avuto del tempo, Paolo pure quando maledice quello che incontra, che voleva fare le magie, così pure Pietro, cioè reagiscono proprio ancora come reagivano prima. C'è voluto del tempo perché pian piano assumessero, ma io dicevo appunto che di per sé come cristiani non hanno mai fatto una rivolta contro l'impero, io dicevo, proprio perché questo per dal punto di vista religioso, ma fra di loro c'erano difficoltà notevoli, sì, questo sì. Riguardo a questo che dice della minoranza, non credo, per esempio i valdesi, che pure erano una minoranza, no? Sono stati perseguitati pure, hanno avuto difficoltà, sono rimasti, cioè non sono stati uccisi. Anche gli ugonotti, c'è stata la notte di San Bartolomeo, ma poi sono rimasti, sono venuti, cioè non c'è stata l'eliminazione come è successo degli ariani, che sono venuti, ma gli stessi pagani sono scomparsi così per esaurimento, sì, non è. Vabbè, c'è il Piero.
Io volevo un chiarimento su sta figura di Paolo che dice nel brano che lei ha letto, la lettera ai Romani, l'autorità viene da Dio. Paolo che ha questa bella configurazione sulla donna che deve sempre essere sottomessa al marito e quant'altro, ma che razza di cristianesimo ci ha consegnato?
No, quindi sono gli insegnamenti culturali, dobbiamo sempre tenerlo presente. Noi non dobbiamo pensare come Paolo, non è che noi dobbiamo pensare come Paolo, noi dobbiamo attraverso ciò che Paolo dice richiamare gli eventi salvifici, le esperienze salvifiche, quello è il luogo dove la verità emerge. Loro poi vivevano quell'esperienza con modelli culturali del tempo. Anche quello che dicevo dell'imperatore, non è che noi dobbiamo pensare così.
Diciamo che quando la leggiamo in chiesa quella roba lì, diciamo, è parola di Dio.
Allora sì, intendiamo bene, fatto bene a dire. Allora, quando diciamo parola di Dio, noi lo diciamo in senso analogico, non in senso proprio. No, questo è sicuro. Cioè, quello che ha scritto uomini, vivendo un'esperienza salvifica, ma con modelli culturali del tempo. Quando dicevano che Gesù è salito al cielo, Gesù non è salito al cielo, no, il cielo non c'è nessuno, non è, perché loro intendevano che era uno spazio di sopra delle nubi dove stava Dio e vedeva tutto quello che succedeva sulla terra, perché la terra è il centro dell'universo. Noi non dobbiamo pensare così, però diciamo lo stesso Padre nostro, e diciamo Padre nostro che sei nei cieli. Ma quando diciamo che sei nei cieli non intendiamo quello che intendevano loro. Ogni formula della scrittura c'ha sempre una componente culturale che è la variabile, e per quello che lo si dice in un senso analogico, cosa vuol dire parola di Dio? Vuol dire che quello che è scritto è la raccolta delle tradizioni orali relative agli eventi salvifici alimentati dall'azione di Dio. È là la parola di Dio. Non è quella che ha scritto Paolo o Pietro come tale, quelle parole di uomini, che però è detta parola di Dio per analogia, perché ha una relazione con la parola di Dio, che è la parola creatrice, che è la parola che alimenta i processi. Ma non è che è quello, è i contenuti intellettuali di quelle parole, non dobbiamo fare i nostri commentari, dobbiamo attraverso quelle richiamo individuare l'esperienza di fondo, cioè l'evento a cui si riferiscono, per riviverlo e formulare noi, oggi, con modelli culturali del nostro tempo, quell'evento che è la parola di Dio. La rivelazione, come dice la Dei Verbum, la rivelazione è un'economia di eventi accompagnati da parole. La scrittura raccoglie quelle tradizioni e lo propone appunto per il rapporto che ha con l'evento salvifico. A questo deve essere chiaro. Noi non è che dobbiamo pensare come Paolo, Pietro o gli altri, no? E neppure agire. Gesù, per esempio, Gesù non ha mai condannato nessuno. Pietro ha condannato, quando o Paolo stesso condannavano. Gesù ha rivelato un Dio di misericordia che anche di fronte al peccato flagrante offre perdono e non dice prima fa la penitenza, no? Dice no, va a non peccare più, cioè ti amo al punto. Ma la Chiesa non si è mai comportata proprio così. Dopo è stato il diritto, acquistato il potere e diventato. I donatisti dicevano, Donato cominciò così la cosa. Donato diceva, che era vescovo di Cartagine, diceva, quelli irbellatici, quelli che avevano sacrificato durante la persecuzione di Diocleziano, non potevano più essere messi alla Chiesa. Mentre Roma invece consentiva questo, anche gli altri, anche Agostino consentiva, però invece loro dicevano no, perché hanno erano poi i tre peccati che non rimettevano: l'idolatria, che era questo di sacrificare agli idoli, l'omicidio e l'adulterio. Per questi tre peccati non davano la remissione dei peccati, dicevano affidatevi a Dio, la misericordia di Dio, e non ammettevano più la comunione. Roma ha sempre ammesso, almeno una volta, anche dopo questi, anche questi delitti, ma perché avevano interpretato così. E quindi, cioè, quando si giunge al potere, quando c'è in gioco il potere, chi ha in mano il potere gestisce opprimendo, ritenendosi, cioè, quello che lui pensa è assoluto. Quindi quel tipo di assolutismo che è veramente, ma io credo che anche il diritto penale all'interno della Chiesa sia realmente da discutere in questo senso, perché dopo il diritto canonico è sorto in supplenza del diritto romano, che non c'era più, cioè c'era il codice di Giustiniano, che è rimasto sempre, ma dopo il diritto canonico si è sviluppato a parallelo e poi è sorto il diritto comune.
Ciò getta un sasso nello stagno, è quello che oggi si parla di valori non negoziabili. Basta, finiamo qui. Quindi il discorso è attualissimo, non è solo del tempo di Costantino. Quindi state attenti quando sentite parlare da parte della Conferenza Episcopale Italiana dei Vescovi, quando insistono sui valori non negoziabili. Qui è un discorso culturale, sociale, ermeneutico, politico, è chiaro? Di cui siamo tutti personalmente responsabili. E ho finito. Prego qualcuno. Prego, signora. E il microfono alla signora, dopo passiamo alla signora Giovanna.
Lo stesso volevo solo dire che purtroppo quelle parole di Paolo recitate per secoli in chiesa non hanno favorito certo l'emancipazione delle donne, ah, la quella delle donne. Pesano,
quell'altra non è stata letta, quell'altra non si legge.
L'ha letto in
corizia. È vero, questo è vero.
E si legge sempre. E sì, poi sì, volevo così una domanda, un po' una battuta, se mi permette. Lei è un gran simpatico e ha fatto una bellissima conferenza. E Paolo cosa avrà pensato dell'imperatore che era per diritto divino, ma lì quando gli tagliarono la testa con la spada, avrà pensato ancora lo stesso? Grazie.
Io questa poco sulla linea. Io dicevo, volevo dire che la Chiesa ha una grossa responsabilità nella lettura non analogica, perché non hanno fatto nessuno sforzo per dirci, cioè, e tanti si sono anche allontanati dalla fede, dicendo, insomma, tanti dicono, ma come? Nella Bibbia si ammazzano, allora noi, e nel Vangelo, parola di Dio, cioè, secondo me è grossissima la responsabilità.
Anche la prigione di Galileo.
Ci hanno tenuto nel catechismo, insomma.
Sì, sì, sì. Allontanati.
Anche l'episodio di Galileo è nato da quell'epigono lì, sì. E Galileo diceva chiaramente che quello non è il compito di Dio.
Ma il fatto è che si ama più la Chiesa di Gesù. Questo è il dato di fatto.
Ma vuoi ripetere l'obiezione?
Ma io ritengo che complessivamente, con rare eccezioni, anche perché non si leggono i Vangeli, le leggono più i protestanti ed alcune, anche questo termine forse da espungere, sette. Se ci fosse il gioco della torre, per buttarla così, se si butta via la Chiesa o si butta via Gesù, la revisione di Gesù come persona che porta un messaggio assolutamente nuovo, ma che viene verificato per altri motivi dopo l'80 d.C. del primo secolo, e che non c'è nessuna giustificazione scritturistica della seconda persona della Trinità.
Ma il verbo quello,
perché ben obara,
sì,
significa in ebraico tutta un'altra roba.
Sì.
E Bene Elohim e il re di Israele sono tutta un'altra roba, e questi erano ebrei. Salvo dire che Gesù, come ha detto Hitler, non lo era, per esempio. No? Ecco, esiste poi tutto uno studio da fare di tipo anche linguistico, perché lei ha citato, io ritorno su questo, perché lei ha citato la controversia fra gli antiochieni, gli alessandrini, eccetera, a proposito della qualificazione di persona in latino, e riferisci alla formulazione di Tertulliano, vuol dire maschera,
sì, sì,
immagine.
Questo, infatti io dico che oggi non dovremmo utilizzare il termine persona, perché ha acquistato un significato nella nostra cultura completamente diverso. Questo l'ho scritto 20 anni fa, già, perché realmente tutta la discussione è così.
Ascolti. Io avrei la curiosità di passare il microfono
dei simboli, per quanto riguarda i simboli del potere, che diceva prima la mia figlia Cesera, che hanno una radice molto lontana, i simboli del potere anche sì, interiori. Lo zucchetto, che noi quando andiamo in sinagoga dobbiamo metterci sulla zucca, il vescovo non lo porta regolarmente. Io non ho mai ricevuto una
vescovo, non ho capito, il vescovo chi
è qua? Durante le cerimonie anche sì, lo mettono, lo tolgono, il papa sì, stesso lo zucchetto. Come mai? Qual è l'origine di questa conservazione, di questo simbolo particolare?
Da chi parla? Sì, io delle verità non lo so, l'origine è com'è.
Non ho mai
però se...
sì. Mi sembra un simbolo di potere più di tanto.
Però, ma io quando mi sono arrivato alla sinagoga, la prima volta che sono entrata in sinagoga con mio marito, mi ha messo la kippa in testa, mi ha detto, perché a Messia le no? Perché l'uomo deve umiliarsi davanti a Dio, la donna è già umile di suo.
Avete sentito questa sottolineatura dell'umiltà della donna rispetto
alla mancanza di umiltà dell'uomo. C'è qualcun altro che deve intervenire, per favore? Il microfono. Ah, prego, sì, signora.
Grazie, no, grazie per questa presenza.
Alzi, appoggi al microfono.
Volevo dire.
No, si è spento, qualcuno l'ha spento.
Sì, bisognerebbe insegnare tutti a usare il microfono, grazie, forse imparerò prima di morire. Volevo dire che Dante, nella sua Divina Commedia, ha detto delle parole molto forti contro la donazione
di Costantino.
E io ricordo che a scuola un professore è scivolato su questa parte e ha detto, sì, insomma, andiamo avanti. Io ero interessata e sono andata a leggere, ma c'è qualcuno che legge quelle cose oppure sono scritte lì e basta? Grazie.
Ma cosa, quali cose?
Quelle che ci sono, le parole forti che Dante dice.
Ah, sì, è la terzina.
Le ho uscite anche qui, le volevo leggere. Ma
ecco, adesso ci legge la terzina del 19° del Purgatorio, se non sbaglio.
È nell'inferno,
19, 115. Ai Costantini.
Ecco, leggere il libro, no, io non sono un grande lettore.
Ai Costantini, di quanto mal fu matra, e non la tua conversione, ma quella dote che da te prese il primo ricco patre, cioè San Silvestro Papa. Adesso Don Carlo ci commenta questa terzina.
Sì, perché allora credevano ancora alla donazione.
Certo.
Perché è stato solo con Lorenzo Valla, insomma, con il rinascimento.
Allora, c'è una...
Ma fin quando volete star qui, però?
un attimo, c'è un microfono qui davanti.
No, io ho fatto così per salutare.
Arrivederci. Tu hai quel microfono?
Chi è quello che mi
Non lo so, è una
piccolissima cosa.
Sì.
Lei
ha le nozze, le nozze.
Aveva esordito con San Paolo riguardo all'autorità. Allora mi ricordavo che quando ero ragazzo e andavo al catechismo ho imparato a memoria: ogni autorità viene da Dio, e chi obbedisce all'autorità, chi non obbedisce all'autorità, chi obbedisce all'autorità obbedisce ai voleri di Dio. Quindi studiavamo anche da ragazzi questo.
Ma
perché voi questo lo insegnate?
Ah, l'ho ritrovato questo.
Ah sì?
Sì, sì, posso dire una di una
parte. Il catechismo,
per favore.
Ogni autorità viene da Dio, e chi non obbedisce all'autorità non obbedisce al volere di Dio.
Può essere il catechismo di Pio X?
Può essere.
Potrebbe essere ancora.
Erano biblici.
Lo vuoi?
Ma cambia la fine, ma abbiamo finito. La prossima volta lo cambiamo. Va bene, auguri.
Diciamo grazie a Don Carlo Molari e speriamo di averlo per la terza volta a Verona, quindi non ci sono senza tre, a un'occasione prossima che dovremo, un tema su cui ci intratteremo. Arrivederci, buonanotte a tutti.